Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dal Ponte Ologrammi 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic di giovedì 20 febbraio 2025. Con la nostra sigla orientata all'utopia socialista di Star Trek, io vi ricordo i contatti della trasmissione, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli, commenti, oppure il 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, in alternativa alla cara vecchia email con diretta@popolarenetwork.it. Ma andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie, partendo da una vicenda abbastanza surreale che tira in ballo social network, ban degli account, influencer e estorsioni. Allora, la notizia è una querela a opera di Meta, la società di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera. Poi se abbiamo tempo ne parleremo ulteriormente di Meta, perché ci sono degli altri aggiornamenti. Vabbè, questa querela riguarda Idris Kibba. Chi è Idris Kibba? È un personaggio veramente surreale che gestiva un sito internet, o meglio un'azienda, che si chiama Unlocked for Life. Allora, in realtà Idris Kibba è già in galera da un po' di tempo, è stato arrestato il 30 luglio scorso. Perché? E qua è la parte interessante di tutta la vicenda che la querela di Meta ci permette di ripercorrere. Allora, Idris Kibba è in realtà un cittadino marocchino residente negli Stati Uniti. Per almeno nel racconto della sua vita, per come l'ha raccontata lui, lui era praticamente diventato un senza tetto, cioè viveva in macchina, dormiva nei parcheggi, fino a quando non ha avviato questa lucrosa attività. Che cosa fa Unlocked for Life, o potremmo dire che cosa faceva, si spera? In pratica gestiva, aiutava gli utenti di Instagram in particolare, ma anche Facebook, TikTok, qualsiasi altro social network, a sbloccare i loro account che erano stati bannati dai social network. E fin qui uno dice, vabbè, va tutto bene. Mica tanto, perché non lo faceva in maniera terribilmente pulita. In pratica quello che è venuto fuori è che il buon Idris era lui a bloccare gli account e in pratica poi chiedeva dei soldi per sbloccarli. Quindi è accusato in buona sostanza di estorsione. Il punto è che le vittime erano o personaggi piuttosto famosi, oppure erano influencer o persone che utilizzavano i loro account sui social network per promuovere le loro attività economiche. Quindi tutte persone che avevano degli interessi abbastanza rilevanti nel mantenere attivi gli account, e per i quali era un grosso problema il fatto che fossero bloccati. Qual era il metodo che lui aveva introdotto? Utilizzava un sistema di abbonamento mensile in cui assicurava alle persone di recuperare l'account. Il non detto era che nel caso in cui avessero disdetto questa sorta di abbonamento mensile, ma che era a 5 cifre, cioè stiamo parlando di 10, 20, 30 mila dollari al mese per ogni persona, lui in pratica gliel'avrebbe chiuso. È andato anche oltre, secondo quanto hanno ricostruito le forze di polizia, in particolare l'FBI, cioè sarebbe arrivato a minacciare di morte le persone che lavoravano con lui, si rivolgevano ai suoi servizi, e tutto questo è venuto fuori in una maniera veramente, veramente assurda, e ora cerco di spiegarvela nel dettaglio come è venuta fuori questa cosa. Allora, perché si potrebbe pensare che Idris Kibba a un certo punto sia stato denunciato da una delle sue vittime? No! Quello che è successo è che lui ha partecipato a un podcast che si chiama No Jumper. Io non ne sapevo niente. No Jumper è un podcast gestito da un cantante trap di Los Angeles, omonimo della trasmissione, e il quale ha questo podcast mensile in cui intervista persone dell'ambiente legato alla trap, al rap, eccetera. Perché è venuta fuori tutta questa cosa? Beh, perché sembra che Kibba all'inizio abbia cominciato a estorcere denaro, in particolare a cantanti dell'area trap. Ora, io, siccome non ne sapevo più o meno nulla, prima ho sfruttato il buon Matteo Villacci, che invece ne sa a pacchi, per chiedere conferma, e è venuto fuori perché ascoltando quel podcast emerge come sia abbastanza normale che i cantanti trap a Los Angeles si bullino di fare gli spacciatori, cioè, ma proprio in maniera esplicita. E quindi è ovvio che i loro account sui social network vengano bloccati spesso. Ecco, pare che Kibba abbia cominciato così e poi abbia allargato il suo giro. Torniamo però al podcast. In pratica lui ha rilasciato quest'intervista a Adam 22, a.k.a. No Jumper, in cui in un video che è stato pubblicato su YouTube ha ammesso molto serenamente di estorcere del denaro alle persone, cioè in pratica di bloccare gli account che poi lui sbloccava. Lo so che può sembrare assurdo, se andate a cercarvi il video lo trovate molto semplicemente cercando No Jumper Unlocked for Life col 4 al posto del 4, lo trovate. È anche bello leggere i commenti che ci sono sotto delle persone che stavano seguendo il podcast, che dicevano sì, vabbè, il prossimo lo farà da una prigione federale, e effettivamente è proprio quello che è successo. Allora, abbandoniamo il mondo della trap, delle estorsioni, dei social network, andiamo a parlare invece di intelligenza artificiale, e come capita più o meno una volta a settimana andiamo a parlare di intelligenza artificiale, nuove tecnologie utilizzate in maniera buona, e in questo caso, visto e considerato che mi rendo conto che DoppioClick spesso e volentieri fa del sano terrorismo sull'utilizzo delle nuove tecnologie, i problemi che ci sono eccetera, noi abbiamo quello che io considero il raggio di sole di questa trasmissione, che è la collega Marta Abba, che ogni volta ci porta degli esempi di utilizzo sensato dell'intelligenza artificiale. Buonasera Marta.
Ciao a tutti, ciao Marco.
Allora Marta, senti, a questo giro io provo a introdurlo così il tema. L'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie vengono spesso considerate come una minaccia per sostituire l'umano in determinate attività. Uno dei temi, per esempio, è quello della medicina e oggi noi ci concentriamo sui chirurghi. Ma l'effetto raggio di sole in questo caso diventa, ok, possiamo usare le nuove tecnologie non per sostituire direttamente i chirurghi, ma per aiutarli, in particolare per aiutarli in quell'ambito fondamentale che è la formazione dei chirurghi, perché effettivamente quando uno ci pensa dice sì, ok, prima di diventare bravo devi macellare un po' di gente, ma magari se riusciamo a fare in modo che non succeda, è meglio. Marta, ci racconti un po' come le nuove tecnologie possono aiutare in quest'ambito?
Allora, praticamente ci permettono di macellare gente virtualmente, diciamo così, nel senso che bisogna fare un po' di pratica. Le nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, ci permette di farlo appunto in simulazione, proprio come i piloti d'aereo, loro hanno le loro simulazioni e i giovani chirurghi possono fare le loro prove di operazione invece che prove di volo in ambienti virtuali. Cosa significa? Significa per esempio che si può avere una sorta di metaverso in cui c'è la sala operatoria, ovviamente virtuale, loro hanno un tutor virtuale ma hanno soprattutto un paziente virtuale, che però non è, diciamo, un manichino, ma è un paziente ricostruito interamente virtualmente in base alle proprie TAC. Quindi tu avrai una Marta virtuale che è stata costruita leggendo le mie TAC, ovviamente nel rispetto della privacy, si sta parlando di...
Ma certo che sì.
Cioè, questo come quando andiamo in ospedale, che facciamo la TAC. E viene ricostruita quindi questa Marta virtuale, il mio chirurgo, che mi deve operare il giorno dopo, il giorno prima si fa le sue prove sulla Marta virtuale, così il giorno dopo evita di fare errori. Ecco, questo è un po'... un concetto molto, molto semplificato, però il meccanismo è questo.
Allora senti, poi c'è anche una versione, a me affascina molto questa, perché poi è un tema che ormai si è un po' abbandonato, ma in realtà c'è quello delle stampanti 3D, che invece è molto più fisico, perché c'è anche la possibilità di usare le stampanti 3D per addestrare i chirurghi nella loro attività.
Esatto, sì, qui c'è meno intelligenza artificiale, sempre, anche se è sempre tra noi, ma c'è proprio invece la tecnologia della stampa 3D, che la cosa, diciamo, nuova e interessante, soprattutto nella chirurgia, è il fatto di poter ricostruire un organo che ha proprio la consistenza del tessuto umano. Questo è riuscito a farlo un'esperta, diciamo, in America per adesso, e sta ancora ovviamente sperimentando, non è che abbiamo in giro ricostruzioni di organi per il mondo. E questo permetterebbe ovviamente di fare le simulazioni proprio anche con il tatto, quindi sviluppare tutto quello che è questa sensibilità, che invece oggi la maggior parte dei chirurghi, diciamo, che stanno imparando, deve sperimentare sul campo per forza con il paziente diretto.
Sì, cioè in pratica fai una stampata 3D dell'organo che devi operare con tutte le caratteristiche che ha da vivo, fra virgolette, perché io ho in mente...
Esatto, riproducendolo in maniera molto, non è la cosa di gomma, no? Tipo l'antistress a forma di fegato, ma è veramente il fegato quello che è, con la sua consistenza vera vera, quindi io che faccio la simulazione sento esattamente quello che sentirò quando opererò sul paziente vero.
Ok, senti, poi ne abbiamo parlato fuori onda, fra le varie altre applicazioni c'è anche quella di valutazione e miglioramento dell'attività del chirurgo ex post, mettiamola così, cioè non a livello di preparazione, però ok, puoi migliorare e anche questo esatto. Viene fatto con nuove tecnologie.
Assolutamente sì, anche qui abbiamo machine learning e intelligenza artificiale, soprattutto protagoniste, ed è, dobbiamo immaginarci il giovane chirurgo come un calciatore, no? Si fanno adesso tanti calcoli, tante simulazioni, tante valutazioni sui calciatori, sugli atleti, qui in questo caso si fa proprio su un chirurgo che opera, non per forza giovane, anzi chiunque ha sempre bisogno di migliorare. cosa si fa? Si carica i video delle proprie operazioni, ormai è abbastanza comune farli, queste app, che sono proprio delle semplicissime app, studiano le nostre performance riprese a video e vedono dove ci siamo grattati il naso mentre operavamo, no, adesso è una battuta, però dove abbiamo perso tempo, ovviamente inconsapevolmente, o dove abbiamo avuto dei tentennamenti, insomma, valutano proprio come può capitare su un atleta tutti gli aspetti in cui noi possiamo migliorare, segnalandocelo, e in più monitorano anche tutti i progressi, quindi uno dice brava, guarda che un mese fa operavi peggio, stavolta sei andata meglio, grazie.
Cioè il moviolone della sala operatoria. Esatto. Bello. E senti, e poi qui invece arriviamo a una cosa che vabbè, un tempo l'avremmo considerata fantascienza, però questa è veramente fantastica. Mi accennavi a questo laboratorio a Strasburgo. Lì cosa fanno? Cioè, questo è grandioso.
Sì, è grandioso. Diciamo, allora, premettiamo che stanno ancora sperimentando e migliorando, quindi chiaramente non è che è già in giro questa cosa, però è, secondo me, meravigliosa. Ed è appunto il fatto di poter ricostruire sempre il paziente, come abbiamo detto, tramite i suoi dati e i suoi parametri, ma si riesce anche a con delle telecamere si riescono poi a proiettare in realtà aumentata le ricostruzioni tridimensionali degli organi che ho ottenuto dalle TAC con cui li ho fotografati. Questo cosa significa nella pratica? Mettiamoci nei panni del giovane chirurgo che si avvicina a questo lettino col paziente vero. Panico, magari la prima operazione, lui si vede proiettato sulla pancia, mettiamo, del paziente, magari dice guarda, devi operare qui e tagliare qui e fare che c'è un po' delle istruzioni, no? Per cui ha una sorta, è sovrapposto, no? Quindi sì. Chiaramente ha delle indicazioni, chiaro che deve sapere cosa fare, perché se metti me, io, cioè anche se mi dici fai qui, io...
No, infatti detta così sembra troppo facile, però meglio che poi abbia un'idea, cioè... di come funziona davvero.
Però è un aiuto comunque, una segnalazione, cioè insomma ho parlato anche proprio con dei chirurghi dicendo ma ha senso oppure cioè, è bello per me perché sono appunto quella che è sempre così. E dice no, ha senso perché comunque ci aiuta. Chiaro che lo spirito critico, come abbiamo detto e tu per prima hai detto, umano ci vuole e deve restare perché da sola questa tecnologia di proiezione di dove operare non funziona, chiaramente ci vuole un chirurgo che sa cosa fa.
Senti, fra l'altro chiacchierando tu mi spiegavi che tutto questo non ha un impatto soltanto a livello di, diciamo, miglioramento delle prestazioni dei chirurghi, ma anche di democratizzazione della conoscenza medica e della possibilità di formarsi in maniera molto molto professionale.
Esatto, sì, che è poi il motivo per cui io poi sono andata ovviamente a investigare di cosa si trattasse, cioè questa possibilità di effettuare queste simulazioni in maniera molto, insomma, abbiamo visto avanzata, alla fine se uno è connesso, no? Perché basta, si può, per esempio questo ambiente virtuale in cui uno si muove, si può collegare da dove vuole, basta che abbia la connessione. Questo cosa significa? Non che io lo faccio da casa mia in smart working, cioè anche sì, ma non è particolarmente interessante. Ma che anche paesi in cui magari non ci possono essere le infrastrutture per avere dei tutor in persona possono avere lo stesso livello di formazione grazie a questi ambienti virtuali in cui devono collegarsi. Chiaro, ci vuole la connessione, quindi a volte è ancora un po' carente, però è sicuramente un grande passo avanti rispetto a una democratizzazione della formazione, soprattutto in medicina, che spesso... Insomma, formare delle persone in posti anche magari remoti in maniera molto elevata è sicuramente interessante e sicuramente le persone che vogliono farlo non mancano, spesso mancano le possibilità.
Gli strumenti, no, infatti in questo modo perlomeno si abbassa la soglia d'accesso perché...
Esatto.
Aspetta che ho un messaggio di Matteo che mi scrive: da chirurgo ormai non più giovane non posso che essere entusiasta. Io amo la community di Radio Pop perché hai i chirurghi che ti scrivono in questo momento. Marta, grazie per il raggio di sole di oggi e un buon weekend, ci sentiamo prossimamente.
Grazie mille, ciao Marco, ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao. Scusate, ma come avrete capito, io questo stacco lo amo alla follia, un po' perché mi piacciono i Pink Floyd, un po' perché questo è un sassofono di quelli veramente strepitosi. Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo. Prima accennavo che c'erano delle novità rispetto a Meta, giusto? Ieri avevo accennato al fatto che Meta ha cambiato il suo lobbista, cioè in pratica l'addetto ai rapporti con le autorità politiche, e che ha diciamo inaugurato una linea particolarmente dura nei confronti dell'Unione Europea, dicendo che nel caso in cui l'Unione Europea dovesse andare a picchiare troppo duro nei confronti di Meta, lui correrebbe subito a chiedere aiuto a Donald Trump. Beh, nel pomeriggio poi, leggendo le news, ho capito anche perché. Allora, sapete, ne abbiamo parlato più volte, c'è una norma europea che si chiama Digital Services Act, che impone una serie di obblighi per le grandi aziende. Gli obblighi sono relativi alle piattaforme che superano un certo numero di utenti attivi mensile all'interno dell'Unione Europea. Beh, pare che WhatsApp li abbia appena superati, e quindi molto probabilmente tra qualche settimana potrebbe essere sottoposta al Digital Services Act. E qua ci spieghiamo anche un mucchio di cose. Allora, doppio clic per questa settimana finisce qui. Io vi ricordo una cosa, oggi mi è arrivata la notifica di PayPal che mi ha detto: ah, e anche questo mese hai versato 2 euro per supportare Wikipedia. Siccome Radio Popolare somiglia molto a Wikipedia, nel senso che anche Radio Popolare come Wikipedia permette l'accesso anche se non paghi, ma se paghi la sostieni, io vi ricordo che è partita l'operazione Primavera, sottoscrizione a premi che permette di sostenere la radio che sui 107.6 fa informazione libera, e quindi vi invito a comprare biglietti insieme al signor Truffaldoni per sostenere Radio Pop. Ci sentiamo lunedì, un buon weekend da Marco Schiaffino.